Se il 1826 è l'anno della svolta, esso segnerà un deciso distacco da molti punti di vista dai filosofi tradizionalisti e dai filosofi della Restaurazione. Nondimeno è innegabile che un limite nelle posizioni dei pensatori tradizionalisti era stato in precedenza presentito da Rosmini. In effetti, il Roveretano, non senza una profonda ragione, prima ritardò e poi interruppe la prima stesura dell'opera che stava scrivendo, per riprenderla su nuove basi, con altri intendimenti, soprattutto con animo sensibilmente mutato. Non è un caso che il secondo libro della sua Politica prima è tutto dominato dal presupposto che l'ordinamento civile non è un ordine morale essenziale, ma è uno stato di diritto contingente, reso necessario dalla difesa della proprietà e dai privilegi ad essa inerenti. Riguardo alle stesse posizioni dello Haller, che sembravano coincidere con quelle del Roveretano, il Solari ci fa notare una certa dissonanza. Se da un lato lo Haller, con la sua vasta erudizione storica, giuridica, politica, consentiva al giovane Rosmini di approfondire la sua conoscenza delle dottrine e delle istituzioni politiche moderne, dall'altro lato lo spingeva a far proprio quel concetto di stato patrimoniale che era in profondo contrasto con le esigenze dei tempi, con l'amore diffuso della libertà civile, col rispetto della personalità non solo morale, ma giuridica dell'uomo. C'è almeno un aspetto che ci fa comprendere come Rosmini non si limiti a subire passivamente l'influenza dello Haller. Egli, pur non contestando per ora la legittimità dell'assolutismo monarchico, già tende a scongiurare l'esercizio dispotico, ricordando ripetutamente che l'autorità politica deve avere di mira gli individui e la loro felicità, e che il potere del sovrano non è illimitato, ma deve fondarsi sulla giustizia e sul diritto. Per Osmini è all'assemblea dei proprietari, come abbiamo visto, che compete il diritto sovrano a stabilire la forma di governo, cioè di gestirlo direttamente tramite i propri magistrati o di delegarlo ad altri se sprovvisti di proprietà. Oppure, come è avvenuto nella maggior parte dei casi, di creare un particolare re o a cui commettere questa difesa della proprietà. Un'idea del genere, nell'ottica dello Haller, è sostanzialmente impossibile. L'essenza dello Stato, della monarchia, del principe, consiste per lui nell'indipendenza o nella libertà perfetta, che in altri termini si chiama sovranità o maestà. Pertanto, l'indipendenza può dunque essere concessa da un superiore, ma non mai delegata da inferiori. Sono queste le espressioni dello Haller. Nessuno può donare ciò che non possiede. L'indipendenza e l'indipendenza sovrana possono essere acquistate dai soli sforzi di colui che li rivela o donate dal benefattore, di un superiore o ricevute in successione. Tuttavia, in generale, questi tre procedimenti si trovano insieme riuniti. Per Osmine, invece, le cose non sono così. Egli assume infatti una posizione diversa. I proprietari sono tutti uguali, dato che partecipano per la quota della loro proprietà al potere di nomina del principe e dato che all'amministrazione della cosa pubblica danno il proprio contributo, ognuno in misura diversa. Essendo principio costitutivo della società, il fatto che la proprietà di ciascuno è talmente sacra da non poter essere violata da nessuno. In effetti, Rosmini abbandona la concezione halleriana, patrimonialistica pura, del potere sovrano del principe, introducendo un principio di costituzione del potere delle monarchie della Restaurazione, che ritrovano la loro legittimità nell'originaria delega dell'assemblea dei proprietari. Non abbiamo inoltre nel Rosmini l'esaltazione che troviamo nello Haller dei privilegi dei governanti, quasi espressione di un ordine divino, ci dice ancora Solari. Il loro riconoscimento, la loro difesa, si rivelano a Rosmini una necessità ineluttabile che non esclude l'ingiustizia. Egli non ignora che il governo dovrebbe spettare ai migliori per capacità e per merito, ma nel fatto è portato a riconoscere che il merito senza la capacità, senza la forza, è vano e dannoso. Che i migliori sono privilegiati dal caso, dalla fortuna, che governano non per gli altri, ma per sé. Solo a questa condizione si può sfuggire all'anarchia degli istinti e si instaura un ordine civile. Non diversamente pensavano Lobbes e la sua scuola politica inglese fino allo Hume. Se non che il pessimismo politico del Rosmini era temperato dalla fede religiosa. A misura che la vita politica gli appariva destituita di qualsiasi valore morale, egli accentuava l'importanza sociale e politica della religione come l'ottimo mezzo politico. Se la volontà del sovrano non può essere sottoposta a quella dei sudditi, non per questo, per il Roveretano, egli può considerarsi legibus solutus. Deve essere invece vincolato al rispetto di quella legge naturale che altro non è che il riflesso della legge divina nella mente e nel cuore dell'uomo. Una legge eterna, conforme alla natura insuperabile di giustizia, è quella unica che può limitare il principe nei suoi voleri, scrive Rosmini, e nei suoi fatti, e traendolo dentro la sua sfera togli il dispotismo e la tirannia. Essendo il principe superiore di tutti gli altri, nessuno può limitarlo. Ma un limite, essendo assolutamente necessario, il Dio ha scritto nel suo cuore la legge naturale, la legge della giustizia e della virtù. Se egli non si lascia limitare da questa legge, forse che sia limitato dall'odio e dalle rivoluzioni dei popoli. Tanto necessario è un limite al potere assoluto. E lei è la storia tutta che lo dice. Se il re, se il sovrano, non sente su di sé il limite della legge morale, della giustizia che ha dentro di sé, allora il suo potere verrà limitato dai popoli, da coloro che subiscono il potere. Da qui deriva l'esortazione ai governanti affinché accolgano volentieri le indicazioni che la religione fornisce a riguardo. Non c'è altra garanzia contro la tendenza di chi governa ad usare il proprio potere che la filiale soggezione del principe al magistero morale della Chiesa. Proprio dall'approfondimento di queste idee di giustizia e di diritto, con le quali soltanto la Chiesa attempera il potere del principe, impedendogli di diventare un despota e subire di conseguenza le rivendicazioni rivoluzionarie, Rosmini sarà condotta a superare il giovanile legittimismo e avviarsi verso il costituzionalismo tipico della sua filosofia politica matura. Lo stesso fascino che Rosmini aveva subito da De Maistre non è esente da una critica di fondo, che pian piano nel pensiero politico del filosofo di Rovereto verrà alla luce. Già abbiamo accennato allo spericolato dogmatismo del pensiero mestriano, che vedeva un castigo di Dio in ogni fallimento dei progetti rivoluzionari contro l'ancien regime. Una tale tesi non aveva lasciato del tutto indifferente il giovane Rosmini. L'idea che la rivoluzione francese non fosse soltanto la manifestazione degli errori profondamente radicati nel terreno della modernità, ma anche la provvidenziale punizione divina che rende possibile l'espiazione di quegli errori e la purificazione da quei mali, che la provvidenza stessa, nel suo imprescrutabile disegno, avrebbe permesso, lo interrogava profondamente. Tuttavia, proprio sul terreno del problema del male, del male sociale in particolare e della provvidenza, ai motivi che sospingono Rosmini a concordare con De Maistre, se ne aggiungono altri che lo invitano a prenderne le distanze. Rosmini ha scritto in proposito acutamente Solari, non poteva certamente consentire nel pessimismo antropologico di De Maistre, nel determinismo e panteismo teologico-politico impliciti nel suo sistema, per cui mentre era svalutato l'uomo e la sua libertà, di fronte all'azione divina, era risolto Dio nella natura, nel tempo e nelle circostanze. Soprattutto Rosmini doveva respingere la confusione dell'ordine naturale con l'ordine soprannaturale, per cui era negata la legittimità dell'ordine temporale e l'importanza decisiva delle cause seconde nella storia e nella politica. Il saggio della Divina Provvidenza nel governo dei beni e dei mali, redatto da Rosmini nel 1825, proprio nello stesso momento, nello stesso anno in cui approfondiva gli scritti di De Maistre, è una chiara testimonianza della volontà del Roveretano di percorrere una sua strada, che sebbene tenga conto dell'insegnamento mestriano, si ponga in modo autonomo rispetto ad esso, correggendone le gravi insufficienze filosofiche e teologiche. Lo abbiamo accennato precedentemente. La politica apre Rosmini al problema del male, al problema del male sociale. È interessante proprio la testimonianza di Piovani, il suo testo, La teodicea sociale, in cui questo argomento viene trattato in maniera esemplare. Tutti i riferimenti che si trovano nel libro appena citato, che sarà il primo libro della teodicea, scusate, il secondo libro della Teodicea. Tutti questi riferimenti, tutti i riferimenti che in questo libro si trovano, che riguardano la politica, Piovani li scandaglia e fa vedere come ci sia proprio un legame fra questa politica giovanile di Rosmini e il problema della Teodicea. E la formulazione appunto di Teodicea sociale di Piovani ha presente e adatta a esemplificare e a sintetizzare questa problematica. Ma vediamo adesso la politica seconda. Gli studiosi del Rosmini politico sono in generale concordi nel ritenere che i prolungati soggiorni milanesi degli anni 1826-1827 rappresentano un momento importante nello sviluppo del suo pensiero. Addirittura Solari si spinge fino ad affermare che il pensiero rosminiano posteriore al 1828 non presenta vere e proprie novità, ma si limita ad esplicitare e a sviluppare le posizioni già sostanzialmente guadagnate negli anni milanesi. Altri interpreti del pensiero rosminiano appaiono più inclini a ritenere che pur dovendosi riconoscere la portata fortemente innovativa degli studi politici milanesi, essi non rappresentino ancora l'approdo della filosofia politica rosminiana alla piena maturità. Quale che siano le inclinazioni dei critici, resta tuttavia fuori discussione il fatto che è proprio in questo biennio che Rosmini pone alcune premesse teoriche nuove che più avanti renderanno possibile il fiorire dell'opera politica matura. Già in questo periodo comincia a prendere corpo una valutazione della Rivoluzione francese. Una valutazione meno legata ai moduli interpretativi del pensiero controrivoluzionario. Abbiamo citato Cotta dicendo che si apriva per Rosmini proprio l'esigenza non di un pensiero controrivoluzionario, come era stato quello dei filosofi della Restaurazione, ma un pensiero post-rivoluzionario, cioè che tenga in qualche modo conto di quell'evento storico, epocale, politico epocale, ma anche filosofico, che era già avvenuto. E non si poteva tornare indietro. Questo nuovo modo di guardare all'evento dell'89 non è completamente alternativo a quello del periodo roveretano. Si tratta piuttosto di un approfondimento di sguardo che in questo periodo diventa meno unilaterale, più comprensivo dei suoi molteplici aspetti. Abbiamo visto che Rosmini, proprio nella politica prima, si soffermava su quello che abbiamo definito un aspetto psicologico della rivoluzione, di quella malinconia che attanagliava il popolo francese da quale è scaturita la rivoluzione e che limitava, anche se vi accennava in maniera precisa, a un contesto filosofico in cui questa rivoluzione in qualche modo ha preso corpo. Adesso vediamo che questo sguardo di Rosmini non elimina completamente ciò che lui aveva notato sulla rivoluzione francese durante la politica roveretana, ma in qualche modo porta in profondità certe istanze che nella politica roveretana erano rimaste, diciamo, alla superficie. Accanto a questa rinnovata lettura della rivoluzione giacobina c'è un elemento di più immediata originalità della politica milanese rispetto a quella roveretana: l'esclusione della società di signorie dal novero delle società propriamente dette e dall'accettazione della distinzione tomista tra subiectio e subiectio civilis. Il ripudio della società di signoria o di dominio si collega alla tematica del diritto ed in particolare a quella del diritto naturale, che rappresenta un altro elemento di indubbia novità presente nell'opera politica milanese. Ma la chiave di volta che segnerà il completo distacco dagli ideologi della Restaurazione è rappresentata dall'idea cristiana di cui Rosmini si adopererà ad approfondire gli sviluppi teoretici nella sua opera del 1836, La società e il suo fine. Che l'uomo è fatto per la felicità e che l'oggetto reale della felicità ultima dell'uomo, non dell'uomo in generale, ma della persona singola che vive ed opera nelle condizioni storiche di ogni società civile, è Dio. Già nel primo libro della Politica Prima, Rosmini aveva scritto, e questo è interessante notarlo, perché ci fa vedere come la politica prima non sia qualcosa di concluso o qualcosa che si affossava completamente nei topoi controrivoluzionari. Scrive appunto ancora nella politica prima: il desiderio dell'universal beatitudine primieramente è nell'uomo essenziale e circomposto in tutte le cose e di natura e di sopranatura. Questa brama non è già come tutte le altre parziali, non è fittizia. E non si apre nell'uomo secondo la misura delle cose. Questo concetto viene ripreso con più forza negli scritti di quella che sarà chiamata la sua Politica Seconda, nella quale troviamo scritto: nulla adunque comanda la religione cristiana all'uman genere, fuor solamente che di rendersi sommamente felice. Ecco il sommo grado di felicità immedesimato col sommo grado di virtù, condurre a tanta altezza il genere umano è il fine del cristianesimo. È interessante questo passaggio, è molto interessante questo passaggio, perché apre anche delle prospettive attualissime. Oggi non è difficile comprendere che potremmo parlare di quella che si può definire una tirannia dei bisogni, da contrapporre a una tirannia del desiderio. Da contrapporre, scusate, non a una tirannia del desiderio, ma a una dialettica del desiderio. Il bisogno è una mancanza di qualcosa di concreto, di un oggetto. Il bisogno in qualche modo ci spinge a possedere degli oggetti. Il desiderio invece ci spalanca in una prospettiva più ampia, qualcosa che va al di là degli oggetti. Ecco, già, in queste frasi della politica prima e della politica seconda potremmo notare questa dinamica, questa dialettica. Rosmini ci dice in pratica che l'oggetto del desiderio dell'uomo è Dio, non la mancanza di cose concrete, non la mancanza di cose effimere, ma Dio. Il Dio cristiano non è solo un bene dell'intelletto e della volontà, ma è sussistente, dotato di una natura personale infinita nei suoi attributi. Essa è tale da appagare tutto l'uomo nella sua concretezza di anima e corpo. In quanto, in questo senso, non può essere ignorato o escluso dal fine proprio ed ineludibile della società stessa. La felicità soprannaturale determina, ponendosi come la sua continua necessità, ogni forma di felicità sociale possibile. Rosmini, contrariamente agli scrittori della Restaurazione, e qui questa è una differenza sostanziale, che riconoscevano al sovrano di una nazione cattolica il diritto di reprimere con la forza ogni attentato all'unità religiosa, sosteneva, non potendo accettare un principio di tolleranza che significasse l'indifferenza dello Stato verso la pratica di questo o di quel culto, che l'autorità politica aveva il diritto-dovere di difendere la fede della maggioranza dei propri sudditi. Ma non aveva dubbi che non si potesse adoperare altra forza che non fosse quella morale. E dice esplicitamente: i mezzi della persuasione sono i soli che si possono adoperare ad assalire, dirò così, l'altrui falsa religione. In realtà, la ragione più profonda dell'unità sociale, piuttosto che un terreno di scontro, trova nell'impianto teologico dell'eudemonologia la propria affermazione. Scopo della società civile è quello di realizzare il fine prossimo e relativo di tutti i suoi membri. Essa deve promuovere l'attuazione massima possibile del diritto essenziale alla felicità di ogni singolo individuo. Il solo diritto inalienabile che abbia l'uomo è il diritto alla suprema sua felicità. E i diritti alle altre cose possono essere tutti alienabili, perché non ve n'ha alcuna la quale sia per se stessa mezzo necessario ad essa suprema felicità. Come si vede, in questo senso, i mezzi politici non solo non debbono impedire o distruggere quella porzione di suprema felicità che gli uomini si fabbricano da se stessi, ma debbono di più essi stessi questa felicità come ultimo fine a cui la società stessa serve di mezzo, con ogni miglior cura promuovere. L'idea religiosa dell'appagamento ultimo dell'uomo in Dio, annotato Prini, da un lato dava un senso non reazionario, non da nostalgico dell'ancien régime, alla critica rosminiana del radicalismo rivoluzionario e alla sua difesa della tradizione. Dall'altro conduceva ad un nuovo concetto, non meccanicamente amministrativo, non funzionalistico, della società civile. L'interiorizzazione dell'idea teocratica ha consentito a Rosmini di mantenersi equidistante sia dalle diverse forme di giurisdizione politica sopra le cose religiose, di vecchia tradizione illuministica, sia da quelle che proponevano l'intervento della Chiesa negli affari politici. Il principio sublime a cui giungevano i 5 anni di crisi e di travaglio della ricerca politica del giovane Rosmini era la scoperta o la riscoperta della vocazione di ogni singolo essere umano all'appagamento assoluto. Una tale scoperta portava con sé delle conseguenze che investivano inevitabilmente tutta la società. Il bene assoluto, infatti, si conserva, scrive Rosmini, nell'umana società, non all'uomo singolo, ma bensì alla società umana fu consegnato e commesso, e nessun uomo può riceverlo per altro mezzo che per quello della tradizione. In altri termini, questa scoperta dell'individuo come essere finalizzato alla felicità svelava anche il fine della società stessa. Essa ha il dovere di garantire la massima felicità possibile a ciascuno dei suoi membri, ossia essa è finalizzata ad un reale bene comune e non ad un fittizio bene pubblico.